Taiwan ci sono spari della Cina nello stretto. L'esercito cinese ha sparato proiettili non identificati verso lo stretto di Taiwan poco dopo l'inizio delle grandi esercitazioni militari in tutta l'isola all'indomani della visita della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi. La visita di Pelosi a Taipei è una provocazione, una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina, questo quanto dichiarano dal governo di Pechino. Prendere le contromisure necessarie è una mossa giusta, la collusione con forze straniere, continua la dichiarazione, porterà Taiwan all'autodistruzione. Di questo, per il momento, di quello che accade nel quadrante orientale, come dicevamo ieri, in campagna elettorale in Italia non si parla, o si parla pochissimo, si parla di molte altre cose. Allarmi, allarmi, son putinisti. Questo è il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di questa mattina, perché il tema è quello del centrodestra, attrazione meloniana, no? E quindi questa dicotomia che si sta sviluppando, da una parte i sostenitori dell'Europa, dall'altra i sostenitori delle autocrazie. Ma è proprio così? Beh, cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti. Tra pochissimo sentiremo Carlo Andrea Poli, giornalista dell'agenzia Dire, poi nella seconda parte Francesco Torselli, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, peraltro nel giorno in cui arriva in Toscana proprio Giorgia Meloni, che sarà alle 18.30 alla Versiliana a Marina di Pietrasanta per parlare di crisi di governo, elezioni al prossimo 25 settembre e futuro dell'Italia. Ma vi starete chiedendo, il quizzino? Il quizzino questa mattina è leggermente più difficile, perché vi ho visto, voi siete lì a googolare, quindi ci avete tutte le risposte. Allora vi sfido, il quizzino di questa mattina è questo: la frase "il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce". Chi l'ha detta? Chi l'ha detta questa frase? Mi raccomando, non googolate, se no non c'è divertimento, anche se insomma è più difficile. Ve la ripeto, il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce. Chi l'ha detto? Il numero WhatsApp è 342-8104-111. Fridays came along about the start of something, trying to get a grip on who we were. So Saturdays became our time, cause we could bear the rules and step out of line. When the night seemed attractive and the day seemed just for us, tales of a teenage mind, blur the lines of truth or lie. For moments that would light to fuse the ideas that made our minds tick. Our motives were merely naive prospects. We were only living for kicks, like kicking around in fields and telling stories that were supposedly real. Having a laugh, wishing time would last. I'm thinking, we've got this all sussed. Tales of a teenage mind, blur the lines of truth or lie. Follow the freedom went hand in hand, and when it came down to it, life was but a free ride. Trials and tribulations that would seem the be-all and end-all, the same old shit that came from same old people. The lessons you learnt outside the classrooms are the ones that stick with you. But for our ideals seemed to change, and the weeks would waste away. Tales of a teenage mind, blur the lines of truth or lie. Bottom and freedom went hand in hand, and when it came down to it, life was but a free ride. Do Dunque, stanno cominciando ad arrivare le risposte al quizzino, le leggeremo poi in seguito, però vi ricordo che il numero WhatsApp lo potete usare anche per le vostre considerazioni su questa campagna elettorale, su questo frangente della politica italiana, quanto mai interessante, potremmo dire, per una serie di motivi. 342-8104-111 il numero WhatsApp. Vi ripeto la frase del quizzino: chi ha detto il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce? Chi è l'autore di questa frase meravigliosa nella sua autoevidenza, potremmo dire, che in realtà poi ripercorre la prassi della politica? Buongiorno a Carlandrea Poli, giornalista dell'agenzia Dire, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico e buongiorno agli ascoltatori di Controradio.
Vuoi cimentarti nel quizzino? No, magari tu lo sai, quindi diciamo erano tempi diversi, ma più o meno la politica da questo punto di vista non è cambiato. Allora,
diciamo che c'è anche una frase da quizzino ancora più interessante.
Dai, aiutaci.
Di campagna elettorale, uh-huh. E cioè che ogni campagna elettorale è una sorta di asta di futuri beni rubati, insomma, alcune promesse elettorali dal costo talmente stratosferico da poi come di trasformarsi puntualmente in debiti per le future generazioni, diciamo così.
Allora, possiamo dire, Carlandrea, a parte tutto, che il manuale Cencelli è il vero protagonista di questa prima fase della campagna elettorale?
Sì, se guardiamo alla spartizione dei collegi, quindi dei posti nel nominale da parte delle forze del centrodestra, ma anche del recente patto tra il Partito Democratico, Calenda e più Europa, sembrerebbe proprio così, no? Un'applicazione molto scientifica, insomma, delle candidature e anche del relativo peso, con anche tutte le complicazioni del caso. Abbiamo sentito come il patto tra Calenda e Letta si sia articolato attorno a questo meccanismo del 70% dei collegi al PD, 30% ad Azione più Europa, al netto però dei collegi da attribuire alle altre forze minori.
Ecco,
quindi anche
questo è un ulteriore tema.
Un'ulteriore clausola che rende non solo più complicato, ma aggiunge quel tocco di nebulosità che fa molto manuale Cencelli.
Allora, su questo tu sai che c'è un po' di discussione, no? Ieri ad esempio Bonelli dei Verdi, e poi entreremo anche nel merito, ha detto: ma è sopravvalutato Azione rispetto a noi, perché in fondo noi all'amministrativa abbiamo preso più consiglieri. E anche all'interno del Partito Democratico questo 30% di quota per Calenda sembra eccessivamente posto come termine, nel senso che anche un sondaggio di YouTrend metteva una condizione, diciamo, ottimale intorno al 20 scarso 80, rimanendo sempre nell'ambito delle considerazioni cencelliane, ecco. Come la valuti questa cosa?
Diciamo che il Partito Democratico è stato in modo particolare, forse anche insolitamente generoso con Calenda. Viene in mente l'intervista che Clemente Mastella ha rilasciato una quindicina di giorni fa. Clemente Mastella, come dire, è una sorta di esperto di trattative tra le due coalizioni per spuntare quante più candidature, collegi in elezione politica.
Un maestro assoluto.
Lui raccontava quanto fosse facile nel centrodestra, con Berlusconi in particolare, ottenere una certa generosità, una certa manica larga nel riconoscimento di collegi e seggi durante una trattativa, in quanto invece fosse difficile e ostinata la situazione quando si trattava invece di negoziare con il centro-sinistra. Ecco, lei in qualche modo ha rovesciato questo schema, perché la ripartizione del 70-30 dei collegi, seppure appunto con questa clausola che per certi versi ancora va puntualmente decrittata, insomma, al netto dei collegi, delle candidature, delle liste minori, è significativo, insomma, molto, c'è molta generosità da parte di Letta, che evidentemente scommette su un fronte sufficientemente trasversale da mobilitare attraverso azione, con un'operazione che abbiamo visto ha traghettato diversi esponenti di Forza Italia nel partito, e che dovrebbe essere evidentemente, secondo Calenda e Letta, il preludio di una transumanza di elettori moderati verso questo fronte progressista, verso
infatti,
questo
in un'intervista al Corriere della Sera, interpellato in merito, Letta ha detto: beh, Calenda saprà fare da magnete per i voti del centrodestra. Secondo te sarà così?
Diciamo, sarebbe la prima volta che un'operazione di ceto politico si trasforma in uno spostamento significativo di elettori da destra a sinistra.
Quindi tutto da vedere. Però la nostra puntata è intitolata "Allarmi, allarmi, son putinisti", parafrasando uno slogan d'antan, perché naturalmente uno dei temi di questi giorni è la destra-centro, come ieri diceva il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani, a trazione meloniana. Meloni che sarà a Marina di Pietrasanta questa sera. Lo schema è abbastanza classico, no? La rivisitazione di quest'anno mi sembra: da una parte i sostenitori dell'Europa e delle democrazie, dall'altra gli autocrati sostenitori di Putin o comunque amici di Putin. È una semplificazione che reggerà poi alla prova della campagna elettorale? Cioè, è davvero così? Fratelli d'Italia potrà essere, e il centrodestra potrà essere inchiodata a questa lettura?
Diciamo che le campagne elettorali si reggono sull'elemento della polarizzazione, e questo della collocazione internazionale del paese è sicuramente un tema, con la guerra in Ucraina in corso. E tuttavia noi parliamo di una competizione elettorale che si sviluppa fra coalizioni che sono contrapposte alle urne, ma che negli ultimi 17 mesi hanno governato insieme, hanno condiviso, insomma, da febbraio in poi tutte le scelte sulle operazioni militari, insomma sugli aiuti militari all'Ucraina, tra cui l'Italia compresa. Quindi diciamo che puntare molto su toni apocalittici tipo "queste sono le elezioni più importanti dal 1948 rappresenta un artificio retorico comprensibile in tempi di alta astensione, ma che potrebbe sortire forse un effetto anche opposto.
Perché più o meno era quello che si diceva alle precedenti elezioni, quando il nemico erano i populismi, no? E anche allora il discrimine era la collocazione internazionale dell'Italia, l'Europa, eccetera.
Diciamo che ogni volta, questa è una chiave di lettura possibile, però ogni volta veniamo anche da legislature che vedono alleanze o di grande coalizione o addirittura espressione di unità nazionale. Lascio un dettaglio come contributo nell'economia del dibattito. Stamani il cofondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera spiegando che non è tempo di demonizzare gli avversari, serve un grande patto, perché a partire da settembre il paese dovrà affrontare in maniera compatta la prossima emergenza. Ora, se non è una rievocazione, non di una formula politica in senso stretto di governo di unità nazionale, ma quantomeno di uno spirito di unità nazionale, cos'altro potrebbe essere? Quindi diventa
un po' la Crosetto. Sì, Crosetto dice una cosa che molti dietrologi hanno paventato, no? Si va all'elezione per non cambiare nulla, sostanzialmente, o addirittura per aggiungere qualcuno alla compagine di governo estesissima che sosteneva Draghi. L'ultima domanda che ti faccio prende spunto anche da un messaggio che è arrivato da Nico Rosso, che dice: ma il PD lo fa apposta, Calenda e Di Maio, io non li voto nemmeno sotto tortura, sono io che esagero, ovvero che il PD non ha più nulla di sinistra. Allora, su questo poi le valutazioni, ciascuno ha le proprie, non entriamo. Ma in realtà poi ieri l'altro fatto saliente è quello che fra Tojani e Bonelli, cioè Sinistra Italiana, e i Verdi si sono ribellati all'alleanza con, fatta dal PD con Azione, dicendo ma insomma dal punto di vista programmatico, anche dal punto di vista dei seggi, ci sembra che questa strada non porti da nessuna parte. È un tema che si andrà a diluire o rimarrà invece diciamo cogente, anche magari portando poi queste forze più verso Conte e quello che rimane il Movimento 5 Stelle?
È un tema molto cogente, al punto che nelle scorse ore c'è stato il concreto rischio di una rottura immediata fra Europa Verde, Sinistra Italiana e il Partito Democratico. Indubbiamente il patto tra Partito Democratico, Azione più Europa mette alle corde l'ala più sinistra, più a sinistra della coalizione. E del resto ci sono dei malumori che vengono raccontati da alcuni retroscena anche all'interno del Partito Democratico, cioè componente ex zingarettiana, ma anche quella vicina al ministro del lavoro Andrea Orlando, eccetera. Avverte un certo malessere per una strategia che è condensata in quell'accordo scritto da Letta e Calenda e della Vedova, che propone una strategia indubbiamente neocentrista, se così si può dire, comunque più tendente al centro che verso le istanze della sinistra ambientalista e radicale.
E che naturalmente mette in difficoltà la sinistra del Partito Democratico. Grazie Gallandrea Poli, buona mattinata, buon lavoro, naturalmente poi ci risentiremo nel corso di questa lunga agostana e settembrina campagna elettorale, diremo tendenzialmente balneare. Ciao, buon lavoro.
Grazie ancora, buon lavoro, a presto Domenico.
Stanno arrivando un diluvio di messaggi per il quizzino. Bene, sono contento perché ancora non abbiamo la soluzione. Lo ripetiamo innanzitutto. Di chi è la frase "il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce"? Allora, molti di voi, diciamo la stragrande maggioranza, hanno indicato Bettino Craxi. E che è significativo come autore di questa frase, ma non lo è. Qualcuno ha parlato di D'Alema. Certamente quello che ci è andato più vicino, quindi vi do un aiuto, un aiutino, come si dice in questi casi, è Marco, che dice: non lo so, ma è una frase che sembra detta da un democristiano. Ebbene sì, fu detta da un democristiano, eh? Vi ho aiutato, quindi avete ancora 10 minuti scarsi per trovare la soluzione del quizzino. Buongiorno a Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.
Torselli, buongiorno ecco. A tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Si vuole cimentare anche lei nel quizzino?
Ho sentito ora la frase.
C'era un personaggio democristiano che era noto per massimo di questo tipo, esatto. Non so se era sua. Esatto. Appena avevo detto Craxi anch'io.
No, è un democristiano. È un democristiano, diciamo che da un altro aiuto, ancora oggi rilascia delle massime molto significative ed è cercato dagli opinionisti. Ora mi chedo qui e veniamo alle domande. Allora Torselli, oggi ci sarà, come dicevamo, anche Giorgia Meloni in Toscana, ma il tema della campagna elettorale, mi sembra, per quanto vi riguarda, è soprattutto questa dicotomia, no, che si sta creando. Da una parte ci sarebbero i sostenitori delle democrazie occidentali e dell'Europa, dall'altra voi sostenitori degli autocrati e tendenzialmente putiniani. È una lettura che, diciamo, vi rappresenta?
No, sinceramente non mi ero mai sentito definire un esponente delle autocrazie putiniane dell'Est Europa, no, anzi credo che sia una delle, come parlavamo ieri in una trasmissione analoga alla vostra con dei suoi colleghi, io credo che la campagna elettorale, per quanto sia breve, corta, metà vissuta in agosto, io ne ho fatte una 2 anni fa per le regionali, più o meno nello stesso periodo, e d'agosto è un dramma fare campagna elettorale, perché tu puoi essere pronto quanto vuoi, ma non è pronta la gente ad ascoltarti, perché chi è in città sogna di andare via da calura estiva, non ha voglia di ascoltarti, che al mare si rilassa una settimana, non ha voglia di ascoltarti, quindi la campagna elettorale
è dura, effettivamente è dura.
Concentrata su settembre. Noi dobbiamo essere bravissimi a non cadere in questo tipo di provocazioni. Cioè, ora questa tu ne hai fatta una, che è anche una provocazione, se vuoi, intelligente, che divide la politica in sfere di influenza, e non sarebbe una novità per la politica italiana e europea essere divisa in sfere di influenza. Non credo però che sia corrispondente alla realtà. Poi che esista un tipo di occidente, di un tipo di democrazia occidentale, se come democrazia occidentale si identificano non tanto le democrazie occidentali quanto gli attuali governi delle democrazie occidentali che fanno il tifo per il centro-sinistra in Italia, questo è palese. Però
chiaramente la lettura io l'ho un po' come dire semplificata, però la lettura è quella in campo, no? Ad esempio oggi il Corriere della Sera, Repubblica, Claudio Tito parla del recovery fund, dei voti di astensione di Fratelli d'Italia, e appunto avvalora questo ragionamento di una contrarietà di Fratelli d'Italia all'Europa e quindi di una collocazione internazionale incerta, che allerterebbe le cancellerie europee.
Vedi, anche lì è la chiave di lettura che si vuol dare, no? Quel voto di astensione arrivò durante il governo Conte 1, no, Conte 2, scusami, durante il governo Conte 2, in piena pandemia, cioè eravamo ancora nel periodo del lockdown quando ci fu quel voto, era un voto in cui si voluto dalla neoformata maggioranza Ursula al Parlamento europeo, e Fratelli d'Italia, seppur all'opposizione di quella maggioranza lì, decise di dare un voto d'astensione proprio per dare il segnale opposto, cioè di dire stiamo parlando comunque di soldi che abbiamo dubbi che arrivino, non crediamo siano sufficienti, abbiamo dubbi sulle aree di influenza su cui volete destinare questi soldi, e li continuiamo ad avere, perché secondo me, opinione personalissima, le aree scelte per il PNRR non erano e non sono quelle che sarebbero state urgenti, che comunque altro tema. Nonostante quello ci asteniamo, perché comunque si sta parlando di soldi che potrebbero arrivare in Italia a risolvere i problemi del paese. Quindi anche quel voto lì, poi col senno di poi, io ovviamente se lo interpreto così, giustamente Tito su Repubblica e fa il suo mestiere, lo legge nell'altra maniera.
Esatto, è un problema di prospettive, però c'è una dicotomia in Italia che è fondante, no, dal punto di vista repubblicano, e che torna anche in questa campagna elettorale. Se ne occupava Ernesto Galli della Loggia ieri, se non sbaglio, sul Corriere della Sera. antifascisti contro fascisti. Lei sa che questo è un tema che ritornerà anche in questa campagna elettorale. Naturalmente le chiedo se è una dicotomia ancora presente, no? Rispetto anche alle, se vogliamo, alle ascendenze storiche che poi hanno portato a Fratelli d'Italia. Della Loggia dice che no, che insomma che è superata, che bisogna superarla.
Allora, guarda, io non mi scandalizzo di fronte, ci sono alcuni miei colleghi che in questi giorni sono parecchio arrabbiati anche perché dicono che la campagna elettorale si sta giocando solo su queste, su questi slogan fascisti, antifascisti, che coloro che prenderebbero i fondi del PNRR, chi li perderebbe, tra chi sorride alla Russia di Putin e chi invece sta con l'Occidente. Io non mi scandalizzo, io dico una cosa, io dico che noi ci candidiamo a governare il paese, diciamo di essere una forza democratica e matura per governare il paese. Io non mi scandalizzo che ci sia chi, e ripeto, legittimamente prova a portare il dibattito politico su questo. Cioè, per me è normale che un avversario politico tutte le carte che hai in mano per provare a vincere la partita.
Però questo è un tema molto delicato, no? Soprattutto alle nostre latitudini, come le puoi
immaginare.
Sì, però
è un tema delicato, ti faccio presente che un mese fa nemmeno la Regione Toscana, ti parlo del consesso dove siedo io, la Regione Toscana ha voluto inserire nello statuto della Regione un richiamo netto ai valori della resistenza e dell'antifascismo. E tra l'altro la Regione Toscana è stata sempre governata dalla sinistra, e dal 1970 a oggi, se quei valori non erano inseriti nello statuto, la colpa non era di Fratelli d'Italia ma semmai di chi ha governato. E questa decisione è stata votata all'unanimità dal Parlamento regionale, dove siedono anche le forze di centrodestra.
Quindi, io volevo chiudere sulla considerazione con cui Meloni risponde alla provocazione, e volevo chiederle un parere, perché Meloni dice addirittura questa dicotomia potrebbe giovarci perché gli italiani si rendono conto di quanto la sinistra cerchi di scappare dalle sue responsabilità accusando gli altri di cose assurde. È un tema su cui state ragionando, cioè che questa cosa addirittura potrebbe avvantaggiarvi?
Allora, non lo so se ci avvantaggia, ma è quello che ti dicevo prima. Io se un avversario politico, allora io faccio un esempio, se ho due secondi.
Sì.
Nella scorsa settimana sono usciti una serie di articoli sulla Meloni e su Fratelli d'Italia, tentando di, da giornali schierati dall'altra parte, tentando di screditare i Fratelli d'Italia. Allora, se si dice che come stati all'inizio, se vincete voi iniziate a guardare con simpatia alle autocrazie dell'Europa orientale, vero o falso? È una provocazione, ma a me fa piacere che mi arrivi, perché mi dà la possibilità di spiegarti che Fratelli d'Italia ha votato qualsiasi tipo di aiuto all'Ucraina, è chiaramente schierato con l'Occidente nel sostegno all'Ucraina e non ha niente a che spartire con la Russia di Putin, ma mi dà la possibilità di dirlo. Se si fa un articolo in cui si presenta come scoop il fatto che Giorgia Meloni a 14 anni avesse creato su Messenger, che era l'antesignano dei social network di allora, una community di 14enni per discutere del futuro del paese.
Quella l'ho trovata imbarazzante davvero per la categoria. Chiedo scusa a nome della categoria, però.
Siamo al gossip.
Certo, però in 30 secondi un'ultima domanda.
Vai.
Ma Meloni è romanista o laziale?
Questo è
il tema della discussione a Roma, mi sembra.
Da quando la conosco io, quindi da quando aveva 17 anni, perché io avevo 18, purtroppo, e sottolineo purtroppo perché anche lei ha un difetto, è romanista.
Ah, ok. Vabbè.
Non che se fosse razziale per quanto riguarda,
però,
è purtroppo romanista.
Grazie, buona giornata e buon lavoro Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Per consolarla le dico, il nostro ragionier Crescioli è tifoso della Fiorentina da sempre.
Meno male, ci salviamo.
Buona giornata. Siamo in conclusione, tra pochissimo il GR Popolare Network. Ebbene sì, alla fine ci avete azzeccato, vi ho tanti, grazie, avete partecipato e moltissimi hanno vinto. Niente, come sempre accade da queste parti, ma la soddisfazione di aver sfruculiato un passato in cui un certo Paolo Cirino Pomicino, più volte ministro, tra gli anni, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, diceva questa frase: il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce. Qualcuno ha detto ho googolato, va bene, per oggi lo perdoniamo, domani no. Buona giornata, ci ritroviamo domattina alle 9. Ciao ciao da Domenico Guarino.
The reason I play so many, it sounds angry.